Ave Maria, cari fratelli tirati buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, dalla radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, oggi leggiamo la conferenza numero 209, l'Immacolata vive nelle nostre anime. Ecco. Tenuta in epoca l'anno sabato 31 dicembre 1938, quindi ecco, è una conferenza di fine d'anno, 31 dicembre, no? Ecco, una conferenza che fa un consuntivo sull'anno passato e rilancia ovviamente il programma per il nuovo anno, per quello che si dovrà fare. Sappiamo che il 39 fu un anno terribile, un anno cruciale per tutta la storia dell'umanità, che è l'anno in cui scoppiò almeno ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Beh, sappiamo che il Giappone era già in guerra da 2 anni con la Cina, dal 1937, e Hitler aveva già annesso forzosamente la Cecoslovacchia, l'Austria, ecco, altri territori, e quindi praticamente era già cominciata la guerra, perché c'erano stati già atti di violenza, atti di invasione, atti di sottomissione di intere popolazioni, senza che insomma, e queste lo volessero. Non c'era stato nessun plebiscito, insomma, ecco. O meglio, c'era stato, ma ovviamente tutto mascherato da appunto atto legale, quando invece c'era stato un atto militare. Poi, come successe per il Regno d'Italia, il Regno d'Italia fu probabilmente illegittimo perché fondato sulla conquista. Una conquista violenta di alcune popolazioni che mai avrebbero voluto sottomettersi a un regno straniero, come appunto le genti del regno delle Due Sicilie, no? Ecco, però sono state sottomesse con la forza. I plebisciti poi fatti non avevano nessun valore perché fatti appunto con la minaccia, ecco, di morte delle popolazioni. Dunque, ecco, vediamo. Quindi in questa situazione di grande turbamento, di grande sofferenza, ma sempre il mondo è nella sofferenza, perché rinnegando Cristo non c'è pace, rinnegando Cristo non c'è giustizia, rinnegando Cristo non c'è verità, e quindi tutto è fondato sul soprusso. Finché non si torna a Cristo, alla regalità sociale, statale di Gesù, ecco, non ci potrà essere pace. Però ecco, c'è la pace del cuore, la pace dell'anima, la pace della nostra unione personale con Gesù. E con l'Immacolata questa non ce la può togliere nessuno, e proprio su questo insiste San Massimiliano al suo bel gruppo di fedeli, ecco, della milizia dell'Immacolata, della Nepokalano, la città dell'Immacolata, che tutta è orientata alla vita, soprattutto alla vita, e poi all'apostolato mariano. La perfezione, dice San Massimiliano, consiste nel compimento della volontà dell'Immacolata, non dice la volontà di Dio, dice la volontà dell'Immacolata. Quasi che la volontà di Dio coincidesse integralmente con la volontà dell'Immacolata. Ma è vero, no? Se noi ci pensiamo bene, la Madonna non vuole nient'altro che la volontà di Dio. Voi dite, allora perché non dire la volontà di Dio? Ma perché l'Immacolata è vicina a noi, è nostra madre, ci genera Dio, e senza di lei non possiamo conoscere Dio. Dio è straniero, Dio è lontano, Dio è così, un qualcosa di irrazionale, qualcosa di impalpabile. Qualcosa che non ha corpo, qualcosa che appunto c'è o non c'è, è lo stesso. Poi questo è il Dio massonico, no? Il Dio senza la mediazione dell'Immacolata non è un vero Dio, no? Perché non si rivela. È un Dio nascosto, appunto, come quello di cui parla San Paolo nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Dio nascosto, vabbè, voi lo cercate, io ve lo rivelo, qual è questo Dio nascosto? Voi non lo sapete qual è, tanto che gli avete intitolato un altare, dice San Paolo all'Areopago, no? Vabbè, voi non lo conoscete, andate come attentoni a cercarlo, ma io lo conosco invece, e ve lo dico chi è. È uno che è risuscitato dai morti. E San Paolo va dritto al sodo, e non è che sia stato tanto bene accolto, perché lì erano tutti intellettuali, amanti della filosofia, amanti, ecco, delle lettere sacre, degli antichi poemi omerici, ecco, delle grandi conquiste della scienza, ecco, della biologia, ecco, dell'astronomia, della fisica, grandi matematici, forse c'erano anche lì nell'Areopago, quindi persone di grandissima levatura intellettuale. E quando sentono dire che uno è risuscitato dai morti, beh, vabbè, su via. Va bene, quello che hai detto l'hai detto, ti abbiamo ascoltato e ti sentiremo poi un po' più là, via, su quell'altro che ci devi dire. C'è un modo un po' elegante, no? Per liquidare le persone. Quindi, praticamente, ecco, quando ecco, le persone intellettuali non ti vogliono dare ascolto, ti fanno capire con gentilezza che va bene, insomma, ti vogliono bene, però adesso c'hanno altro da fare. E così fecero con San Paolo d'Areopago, questo Dio che lui voleva rivelare, che diceva che lo conosceva, per motivo che era risuscitato dai morti, è messo da parte dalle fine intelligenze, ecco, dell'Areopago. È un po' quello che succede oggi, no? Ecco, l'Immacolata rende presente Dio. Questo è il dato biblico, no? Perché senza la Madonna Dio non lo conosceremmo, saremmo ancora un po' all'Antico Testamento, un Dio che si rivela attraverso qualche teofania particolare, ma di cui si conosce a malapena il nome, che non si può neanche pronunciare, Yahweh. Ecco, Yahweh però è una bestemmia dire, perché Dio è l'Altissimo, Dio è Santo, Dio non si può pronunciare. Quindi da qui a dire Dio è Santissimo, Dio è Signore degli eserciti, Dio è Creatore del cielo e della terra, però non si può neanche pronunciare, beh, vabbè, allora stiamo nell'ateismo ed è lo stesso, no? In fondo il pensiero moderno è questo, sì, c'è un Dio, forse da qualche parte ci sarà pure, ma vabbè, se sta lì è a noi che ce ne importa, noi stiamo qua e quindi ecco, non ci interessa niente di lui, anzi. Lui ci dà la libertà, ecco, ci ha messo in grado di fare quello che vogliamo e quindi facciamo quello che vogliamo, no? Ecco, pensiero massonico, pensiero liberale, pensiero moderno, pensiero agnostico, ecco, ognostico lo stesso, agnostico e gnostico sembrano due cose contrapposte, no? Perché c'è un alfa privativo che le dirime, ma in realtà sono la stessa cosa, perché l'agnostico non sa niente di Dio. Però l'ognostico vuole saper tutto di tutto, no? Ecco, anche senza Dio, e quindi più o meno le cose coincidono, no? Ecco, allora l'unica salvezza è proprio l'Immacolata, no? Perché lei conosce Dio, non solo lo conosce, ma ce lo dà, ce lo rende, ce lo offre, ecco, proprio dalla sua stessa carne, no? Perché è la madre del Signore, la madre di Dio. Perché è l'arbitra dell'incarnazione, perché è arbitra della eterna salvezza di ogni uomo, perché a lei si rimette il Signore, l'angelo le dice se vuole diventare madre di Dio. Ecco. Su di te se ne scenderà la potenza dell'Altissimo, colui che nascerà sarà santo, chiamato figlio dell'Altissimo. Ecco, la Madonna è custode di questa verità assoluta sull'uomo. Ecco, questa verità assoluta passa per lei. Se lei dice sì, tutti gli uomini, almeno la possibilità di salvarsi, tutti gli uomini ce l'hanno. Se lei dice no, non si salva nessuno, c'è poco da fare, Dio rimane nascosto. Solo alla Madonna è legata la volontà di salvezza. Il Signore si affida a lei, perché lei è una persona responsabile, è l'unica persona responsabile che c'è al mondo. Lei è una persona, ecco, sapiente, lei è una persona buona, ecco, si può dire l'unica, ecco, l'assoluto è tutto in Maria, ecco, umanamente parlando, ovviamente poi ciò che è divino è al di sopra dell'uomo, però umanamente parlando è l'unica creatura che può rispondere a Dio, che può corrispondere a Dio in maniera così totale, no? Come Dio vorrebbe. E allora noi per forza ci dobbiamo offrire a lei. Perché noi da soli non capiamo nulla, la nostra mente non è allenata, non è abituata al linguaggio di Dio, non è allenata alle cose di Dio, pensiamo solo alle cose della terra, pensiamo solo a come ci pare e piace qua giù fare i nostri affari, con la nostra famiglia, insomma, è quel segmento di vita che ci è dato, no? Ma le cose grandi, insomma, l'eternità, Dio, no? La vita eterna. Il dono dello spirito, le virtù elevate dalla grazia, queste cose non capiamo assolutamente nulla. Non possiamo capire nulla. Ecco, a malapena capiamo le cose della terra, capiamo che ci sono le guerre, allora vabbè, abbiamo paura. Quindi capiamo che abbiamo fame e sete, più o meno ci arrabattiamo per cercare di mangiare, capiamo che insomma la nostra famiglia va mantenuta e quindi più o meno ci impegniamo per questo, però basta, non, insomma a livello naturale arriviamo fin qua. Le grandi domande dell'universo, dell'essere, della vita, le grandi risposte sull'eternità, sulla vita dopo la morte, sull'elevazione in Dio, su Dio stesso, non sappiamo nulla, non possiamo dire assolutamente nulla, senza la Madonna, ovviamente, no? Quindi la perfezione consiste nel compimento della volontà dell'Immacolata. San Massimiliano parte da questo presupposto. La perfezione consiste nel compimento della volontà dell'Immacolata. Ma come possiamo conoscerla? Non possiamo permettere che nella nostra vita pratica si formi l'opinione che fra noi e l'Immacolata esiste un vuoto che ci divide. Vedete, San Massimiliano, ecco, è talmente sensibile su questo argomento che dice: è assurdo dire che tra noi e l'Immacolata c'è un abisso, c'è un vuoto. Ma lei sta lì, lei è in cielo, lei è Immacolata, lei è assunta, e noi chi siamo? No. Ecco, non c'è questo vuoto. Dobbiamo essere convinti che l'Immacolata non soltanto regna in paradiso, non soltanto si manifesta a Lourdes, a tutti gli altri luoghi, Bannè, non so, la Salette, Fatima. Ecco, nel tempo di Massimiliano non c'era ancora Fatima, cioè c'era ma non era riconosciuto, ecco, quindi non ne parla mai, San Massimiliano, per rispetto dell'autorità vigente, però sicuramente ci credeva. Quindi non è solo a Lourdes, ma dimora in mezzo a noi. Ecco, la grande soluzione di San Massimiliano sul problema dell'eternità, sul problema di Dio, sul problema della perfezione, sul problema dell'aumento delle virtù, qual è? È questo, che l'Immacolata vive in mezzo a noi. L'Immacolata c'è. L'Immacolata è piena di grazie, quindi ha anche la grazia, siccome è piena e tutte le grazie sono in lei, anche la grazia di starci vicino. Cioè, una grazia per noi, vabbè. Però il Signore, ecco, perché l'ha riempita di grazie, proprio fino all'orlo che di più non se ne possono avere in una creatura umana, perché lei è l'unica che può venire incontro ai bisogni di ogni uomo. È uno dei motivi, poi ce ne sono mille altri, Però questo è un motivo essenziale, pressante, se no l'uomo come fa ad arrivare a Dio, no? Sarebbe smarrito, sarebbe senza aiuto, sarebbe senza necessità, senza scopo nella vita. L'Immacolata è in noi, non è indifferente ai problemi della nostra vita, ma agisce continuamente nella nostra anima attraverso le ispirazioni. Da qui ci dà una grossa rivelazione, un grosso aiuto, San Massimiliano. Come si manifesta l'Immacolata? Attraverso le ispirazioni, le idee, quelle buone ovviamente, che ci vengono e che dobbiamo realizzare con il suo aiuto. Le ispirazioni sono piene dell'Immacolata. Essa è la madre della grazia divina, la mediatrice di tutte le grazie, e le grazie di illuminazione che riceviamo in ogni istante del giorno provengono da lei. Vedete, non ha dubbi, non ha nessun dubbio, San Massimiliano. Tutte le grazie, e soprattutto le grazie di illuminazione, cioè le idee buone, no? I propositi buoni, il vedere cose che magari prima non vedevamo, non ci accorgevamo, verità morali, verità metafisiche, verità eterne, no? Beh, provengono solo da lei. Bisogna solamente voler ascoltare la voce di questa nostra buona madre e ascoltarla nel raccoglimento, nell'umiltà e nel silenzio. Cosa dobbiamo fare loro ogni giorno? Metterci all'ascolto dell'Immacolata. Cosa vuoi? In fondo San Francesco faceva lo stesso, no? Ogni giorno diceva: cosa vuoi che io faccia? Cosa devo fare oggi per darti gloria? E si metteva in ascolto. Il Signore glielo ispirava. La vita di San Francesco in povertà, l'accoglienza dei primi compagni, la regola degli eremi. E la regola bollata, non bollata, il viaggio in Terra Santa per convertire il sultano, per far sì che i cristiani viaggiassero incolumi nella terra di Gesù, l'indulgenza plenaria, della Porziuncola, la Verna, il ritiro della Verna, la casa della Verna, la predica del silenzio, no? Ecco, nel mandare due e due frati a predicare, ispirazione, illuminazione, che dice San Massimiliano, sono solo opera della Madonna. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 209 di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, e dice che l'Immacolata è in noi, mediatrice di ogni grazia, perché la grazia risiede completamente in lei, arbitra della grazia, grazia monopolista della grazia. C'è chi il monopolio del petrolio, il monopolio dei soldi, il monopolio, non so, dei commerci. La Madonna ha il monopolio assoluto e unico della grazia. Per questo, per essere buoni religiosi, per essere perfetti, per arrivare alla perfezione, per compiere esattamente la volontà del Signore, bisogna compiere solo la volontà dell'Immacolata. L'Immacolata vive in noi, non è indifferente ai problemi della nostra vita, ma agisce continuamente nella nostra anima, dice San Massimiliano, attraverso l'ispirazione. Tutte le cose buone, per San Massimiliano, vengono dall'Immacolata. Ella è la madre della grazia, la mediatrice di tutte le grazie. Madre e mediatrice di tutte le grazie, non si scampa. Senza la Madonna non c'è niente, c'è solo il diavolo, no? L'avversario, l'avversario del bene, l'avversario dell'uomo. Colui che vuole perdere l'uomo, e senza l'Immacolata non c'è proprio nessuna speranza per l'uomo. Tutte le grazie quindi vengono ogni giorno da lei, nel primo istante del giorno fino all'ultimo. Bisogna solamente voler ascoltare la voce di questa nostra buona madre. Ascoltarla nel raccoglimento, nell'umiltà e nel silenzio. Certo, la Madonna non parla nel frastuono, la Madonna è umile, la Madonna è sottomessa a Dio, la Madonna ha la sua grandezza tutta nell'anima, e quindi per capirla, per incontrarla e per avere il suo aiuto bisogna entrare nell'anima, entrare in se stessi, come dice Sant'Agostino, rede in te ipsum, interiore homine, habitat veritas. Vai in te stesso, ritorna in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità, e questa verità è parto di Maria, è il parto metafisico, è il parto assoluto, è il parto eterno di Maria nelle anime, cioè il bene. Bene, frutto di Maria, frutto di colei che è arbitra della grazia, che da Dio ha ottenuto la grazia. Hai trovato grazia presso Dio. Non è una cosa semplice, trovare grazia. Nessuno ha trovato grazia presso Dio, solo la Madonna ha trovato grazia presso Dio. E lei l'eletta, della nuova redenzione, del regno di Dio in terra, della salvezza che viene dal cielo. Non c'è altra fonte, no, se non la Madonna, la mediatrice di tutte le grazie, Le grazie di illuminazione, ecco, le grazie che ci servono per la nostra crescita spirituale, per la nostra difesa dal peccato, dal demonio, dall'inferno, per la difesa dall'oltraggio di Dio, dall'oltraggio della fede, dall'apostasia della fede che ci porta a perdizione. Anche la voce della nostra coscienza che parla all'anima è una grazia sua. Vedete? Ecco, è sicurissimo San Massimiliano, perché se lei ha trovato grazia, c'è poco da fare. La grazia viene da Maria. La grazia è Maria, no? La grazia passa per Maria. La grazia porta il nome di Maria. Dove non c'è l'Immacolata, dove non c'è la Madonna, no, non c'è la grazia. Il Signore può fare tutto, è vero, può fare figli di Abramo pure dalle pietre, come diceva San Giovanni Battista. Però storicamente, logicamente, la via ordinaria della grazia è la Madonna. Non c'è altra via, non c'è altra voce, non c'è altra mediazione. Ecco, tutto il resto è una falsificazione. Tutto il resto è uno scimmiottamento. Simia Dei, ecco, diceva qualcuno, ecco, di molto importante. Il diavolo, come scimmia di Dio, falsifica le cose di Dio, fa vedere che lui fa le stesse cose di Dio, lo imita, però è un'imitazione spuria. Ci si accorge che è un'imitazione, quella del demonio, perché non porta niente, non porta frutti, non porta pace, non porta giustizia, non porta gioia, no? Porta solo annebbiamento, porta solo agitazione, ansia, angoscia, disperazione e quindi morte. Ecco, la morte è il frutto del peccato. La morte è l'eredità di Adamo, che ha obbedito al serpente anziché obbedire a Dio, cioè all'Immacolato. Però, ecco, dalla bocca di Dio, proprio nel momento del peccato, nel massimo momento della distanza tra Dio e uomo, ecco, c'è la donna che schiaccerà il capo del serpente. Colui che ha portato l'uomo al peccato, l'uomo al male, l'uomo alla dannazione, l'uomo alla morte, l'uomo alla disperazione, l'uomo all'orgoglio inesausto e insoddisfatto, ecco, sarà sconfitto dall'umiltà di Maria, la grandezza della Madre di Dio. Quindi la voce della nostra coscienza che parla nell'anima è la voce di Maria. E se la Madonna ci rimprovera che qualcosa non va bene, dobbiamo obbedire. Se la nostra coscienza si dice no, quella è la Madonna che ci dice no. Se la nostra coscienza si dice sì, vai verso la Madonna, verso il bene, verso il frutto della pace, allora quella è la Madonna che ci invoglia a fare. Di solito le cose di Maria sono quelle che sembrano più complicate, no? Sembrano quelle che sono più lontane, no? Ecco, sembrano quelle che non possono realizzarsi, e invece sono proprio quelle che dobbiamo fare. La via stretta, stretta è la porta, è angusta la via che porta alla vita, e quanto pochi sono quelli che la prendono questa strada, perché è la via dell'umiltà. La via che sembra, ecco, doversi fare con sforzo, con sacrificio, diminuendo se stessi, no? Umiliando se stessi, ma è la via di San Francesco, è la via dei santi, di Santa Teresina, la piccolissima via, la piccola via, la via dell'infanzia spirituale. Un bambino passa dappertutto perché è bambino, anche nei buchi più stretti ci passa, no? Ecco perché, appunto, con la sua piccolezza è in grado di superare gli ostacoli più angusti, ecco, le strettoie più grandi della vita. Suor Consolata Betrone, volendo imitare Santa Teresina, ecco, essendo ispirata da lei, diceva: la mia via non è piccola, è piccolissima, è l'umiltà dell'umiltà. E tante altre sante si sono rifatte a Santa Teresa di Gesù Bambino, Elisabetta della Trinità, per esempio, no? Ecco, la via dell'umiltà, lode e gloria di Dio, ad maiorem Dei gloria, no? Non per la gloria mia, quindi è una forma di umiltà, di piccolezza. E Santa Faustina Kowalska gli apparve proprio in sogno, in visione, Santa Teresa di Gesù Bambino, gli disse che doveva continuare la sua strada, ecco, con la via della misericordia, ecco, la piccola via di Santa Teresa di Gesù Bambino, continuava con il libro della Divina Misericordia, la strada della Divina Misericordia, la coroncina della Divina Misericordia, la Divina Misericordia nella mia anima. Tutto fa Dio, io non faccio nulla. Queste continue esortazioni di Gesù, e Gesù non appare per gratificarla, eh. Non appare per dirgli sei brava, sei forte, sei costante, diventerai santa. No, gli appare perché la deve anche rimproverare. Gli deve far fare le cose che sono giuste, non quelle sbagliate. Gli deve dare questa via di salvezza dell'anima, che è la via di consacrazione a Dio, che è la via, ecco, del rispetto dei comandamenti, che è la via dei superiori, la via dell'obbedienza altissima, soprannaturale. L'obbedienza a Dio per mezzo della mediazione umana, no? La via, ecco, del quadro della Divina Misericordia, che doveva esposto, essere esposto in tutte le chiese, nella festa della Divina Misericordia, l'invocazione della misericordia per i moribondi, per quelli che ultimi devono accedere alla misericordia. Ecco, vedete. È la Madonna che fa tutto questo. La Madonna com'è, vuole che siamo noi, no? Perché è il massimo della perfezione. Possiamo affermare che ciò accade per volontà dell'Immacolata, quando Dio a volte permette anche il male per ottenerci un bene ancora maggiore. Ecco, beh, lui lo sapeva bene, con la guerra alle porte non si può dire che la guerra sia un bene, no? Non si può dire, perché la natura della guerra è l'odio, è la distruzione, no? È l'appropriazione indebita degli altri, è l'ingiustizia, no? L'abbrutimento morale, no? Però anche attraverso la guerra il Signore ci parla e ci sta dicendo che dobbiamo ancora essere umili, dobbiamo ancora di più pregare, dobbiamo ancora più essere suoi, perché se no ci meritiamo la guerra. E quindi il male capita per un bene maggiore. Tutto ciò che ci capita nella vita dipende da lei, anche il male, no? Non è che la Madonna fa il male, né vuole il male, però lo permette. Anche questo è necessario, talmente la nostra durezza di cuore, no? Talmente il nostro, diciamo, ostacolo, ecco, il grande ostacolo che mettiamo all'amore di Dio, è che per scioglierlo ci vogliono le maniere forti, come quando il medico. Per trattare un tumore non può usare rimedi delicati, deve rimuoverlo e basta. Se no, quello si espande per tutto il corpo e ti uccide. Quindi ci vuole un intervento invasivo, un intervento duro, un intervento che ti costerà anche molto nell'organismo, una ripresa lenta, magari graduale, sofferente, però ti prometterà, ecco, la salvezza. Quindi tutto ciò accade per causa dell'Immacolata, la volontà dell'Immacolata, tutto ciò che l'Immacolata permette che ci capiti è solamente per il nostro bene e per la maggior gloria di Dio. La stessa cosa bisogna dire delle persecuzioni. Di solito le persecuzioni sorgono in quei paesi dove i cattolici cominciano a essere indifferenti alla religione, come è sapiente, San Massimiliano. Ma dove stanno le persecuzioni? Dove siamo più ferventi? No, dove siamo più labili nella fede? Oggi pure, no? Lo Stato laico ha preso piede, sembra che i cattolici si devono vergognare di essere cattolici, non possono più vivere pubblicamente le loro feste, non possono manifestare in alcuni paesi, addirittura è vietato portare il crocifisso, come in Inghilterra, un paese che insomma era cristiano fino a poco tempo fa, anche se cristiano eretico, insomma anglicano, scismatico. Però, insomma, più o meno il cristianesimo veniva riconosciuto, non si può portare in luoghi pubblici il crocifisso, è incredibile, no? Ecco. Talvolta nei conventi possono entrare individui indisposti alla vita religiosa e in cerca di comodità. Certamente, se uno cerca di comodità, non dovrebbe recarsi in convento, perché nel convento c'è l'imitazione di Cristo, Cristo povero e crocifisso. Cristo che va verso la croce, Cristo che vuole essere immolato al Padre per la salvezza di tutti gli uomini. Questo è il convento, no? È il luogo sacro per eccellenza dove si vive un'intensità spirituale diversa, difforme dall'ordinario. E allora che cosa succede? Con la moltiplicazione del numero di simili vocazioni, il livello di vita in un dato ordine comincia ad abbassarsi, fino quasi a scomparire, eh? purtroppo è la storia di oggi, quando sono proprio le autorità che impongono la mancanza di conformità, no? Che impongono il pluralismo, che impongono l'accoglienza di altre esperienze, che impongono materie non proprie della vita religiosa, come la psicologia, la pedagogia, no? L'analisi. Certamente questo fa cadere un po' il tono della vita religiosa. Dio permette anche questo, però, permette le persecuzioni per purificare le case religiose. In fondo la persecuzione più grave è quella spirituale, no? È quella ideologica, no? Un conto è che uno, va bene, viene vessato e nel suo corpo, allora si rafforza ancora più perché vede la brutalità di quello che lo accusa, quello che lo minaccia, e si rende conto di non essere come lui, quindi acquista forza, insomma, no? Da questa diversità. Però quando uno è come lui, è un suo fratello, un suo amico, no? È come Gesù, condannato a morte dal Sinedrio, no? Ecco, fu una persecuzione morale più che fisica, perché anche l'amico in cui confidavo, colui che mangiava il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno. In fondo dovevano lavorare per lo stesso Dio, no? Per lo stesso Yahweh, però non era così, no? Dio permette però questo. Quelli che non hanno la vocazione se ne vanno, gli altri invece si consolidano ancora di più e danno a Dio una gloria ancora maggiore. Quando c'è la persecuzione si vede la vocazione, e uno che crede veramente in Cristo rimane. Vedete, oggi tanti se ne vanno via dalla Chiesa criticando la Chiesa, però se esce dalla Chiesa poi la Chiesa non c'è più. O vuoi fare una Chiesa per conto tuo? Vabbè, questo l'hanno fatto i protestanti già da tanti secoli, no? Ti aggiunge a loro e poi ognuno fa la sua chiesa, ovviamente in lotta con tutte le altre, dicendo che è l'unica vera chiesa. Però è così, non abbiamo certo costruito il regno di Dio, no? Ricordiamoci che dipendiamo dall'Immacolato, lasciamoci condurre da lei e ci convinceremo che ella è la via più breve e più sicura di santità. Ecco, l'unico segreto è questo, l'Immacolato, che ci porta a Cristo. Chi ha l'Immacolata in sé non perderà mai Cristo nella grazia, nello stare, nella Chiesa. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, e che abbiamo parlato della presenza dell'Immacolata, è cosa inevitabile, assoluta, per la nostra santificazione. Da qui, ecco, lo spirito cavalleresco, essere veri cavalieri dell'Immacolata, scrive San Massimiliano, l'essenza della milizia è la totale consacrazione all'Immacolata. Se c'è l'essenza, cioè la Madonna che ci porta Cristo, che ci anima, che ci dà forza, che ci dà luce e coraggio, allora ecco c'è la milizia, c'è il combattimento. conflitto, ecco, non può stare senza combattere l'uomo. L'uomo che non combatte è destinato alla sconfitta. Per la vittoria ci vuole il combattimento. Il Signore ce l'ha detto, sono venuto a portare la spada, ecco. Ma non per fare male agli altri, ma per combattere contro le passioni, per combattere contro l'orgoglio, per combattere contro la mancanza di fede, la vanagloria. Ciò che, ecco, veramente disturba l'uomo, ciò che lo allontana da Dio. E allora lo spirito deve essere quello della milizia, la totale consacrazione, l'immacolata. Come i cavalieri antichi si consacravano alla nobildonna, ecco, del loro reame, del loro regno, e per lei facevano tutto, giuravano fedeltà fino alla morte, fino al sangue, e così la nostra dama, la nostra regina, ecco, colei che dobbiamo servire fino alla morte è l'Immacolata. Tutti i titoli come schiavo, servo, significano la stessa cosa. Ecco, non si tratta di ripristinare la schiavitù, ma di farsi cavaliere. Cavaliere, che era un titolo nobiliare nel Medioevo, no? Indicava questa sottomissione allo spirito femminile del tempo, no? Ecco, com'era magnificata la dama, era angelicata, ecco. Era un angelo, non era più umana, no? Ecco la donna, perché ecco, nella sua nobiltà, nella sua purezza, ecco, andava difesa, andava custodita, ma andava anche servita. Ecco. Quindi, significano queste la stessa cosa, perché si tratta di essere sempre più illimitatamente suoi, affinché ella si irradi nell'anima senza nessun ostacolo. Ecco, cioè la Madonna che vince, la Madonna che combatte, eh? Come lo spirito femminile, ecco, si impossessa dell'uomo, gli fa fare cose grandi, anche superiori alle sue forze, quando c'è questo amore così cavalleresco, questo amore romantico, questo amore di disinteresse, questo amore che è tutto, diciamo, dono, no? In nome della sua dama, ecco così, ecco, per la Madonna pure, ecco, e si entra questa grazia, questo spirito nell'uomo e gli fa fare ogni cosa. Quello che deve distinguerci è che siamo cavalieri dell'Immacolata, quindi non cavalieri qualsiasi, ossia che il nostro amore deve spingersi fino ad avere uno spirito cavalleresco, cioè deve illuminare, incendiare le anime, in una parola, che sia lei a fare tutto in noi. I cavalieri partivano per la guerra anche, no? Ma sempre per la difesa dell'ideale femminile, no? Lo spirito femminile che li animava, per la dama che li guidava, che gli dava, ecco. Diciamo l'indirizzo, indirizzo cavalleresco, l'indirizzo della difesa della patria, l'indirizzo della liberazione dei luoghi santi, l'indirizzo della difesa della fede di nostro Signore Gesù Cristo. Questi ideali che la dama ispirava al proprio cavaliere, la difesa della famiglia, la difesa dei figli, certamente, la difesa della patria, no? Ecco, nobilissimi ideali spirituali, soprannaturali, di cui si faceva garante la propria dama. E la nostra dama è la Madonna che ha all'ennesima potenza questi valori e che deve incendiare quindi le nostre anime. E che sia lei quindi a fare tutto in noi, è lei che ci guida. È quindi una consacrazione non soltanto sotto ogni aspetto, ma anche di una intensità tale che vuole conquistare a lei il maggior numero di anime. Ecco, è una dama così importante che, come ecco, c'era questa intuizione soprannaturale, ecco. Nel cavalierato antico, nel cavalierato fino al tempo di Napoleone, si può dire che i cavalieri, ecco, erano riconosciuti, marchesi, conti, visconti, era un'espressione di questa cavalleria, ma che si era tradotta in istituzione, però purtroppo alla fine si schiavizzava il popolo, ecco, con questo titolo nobiliare di cavaliere, ecco, di nobiltà cavalleresca. In realtà, ecco, era nato da un ideale puro. Di sottomissione a un ideale santo, ecco, quello della dama che guidava il cavaliere a nobili ideali, a conformità con nobili, ecco, vagheggiamenti, che erano appunto quelli che abbiamo detto. E il desiderio del cavaliere dell'Immacolata è conquistare le anime, dare la propria vita per Cristo, dare la propria vita per amore dell'Immacolata. Anche qui una cosa è la teoria e un'altra è la pratica. Può capitare che nella pratica ci siano delle imperfezioni. Nello statuto è chiaramente detto che le altre iniziative si lasciano allo zelo e alla prudenza dei membri. Se qualcuno non ne avesse, non sarebbe un buon cavaliere dell'Immacolata. L'amore è la misura dello zelo. Ecco, ci sono delle imperfezioni, quindi certamente alle volte esageriamo, alle volte facciamo il passo più lungo della gamba, alle volte ci mettiamo in imprese che magari superano le nostre possibilità, però questo rientra, insomma, nei limiti della nostra aspirazione, della nostra consacrazione a Dio. Si può anche sbagliare, però ecco, c'è la prudenza di chi ci guida, no? Che può aiutarci. E se però c'è un amore vero al Signore, esso esce fuori, eh? Secondo il diritto canonico, la milizia dell'Immacolata è una pia unione. Certo, non è un ordine, no? Ecco, lui si accontentava però di questo. L'importante è che ci fosse il riconoscimento della Chiesa, eh? Un'organizzazione la cui idea fondamentale è la totale consacrazione all'Immacolata. Se la Madonna è tutto, abbiamo detto. Se la Madonna è l'essenza della vita cristiana, perché porta con sé l'essenza, che è Cristo, no? E solo lei ne è il monopolio, solo lei lo può dare, distribuire a chi vuole, ecco allora, ecco, noi dobbiamo consacrarci a lei, avere come amica, sposa, anzi, sovrana, regina, a cui siamo totalmente sottomessi in tutto, ecco, l'Immacolato. Secondo il diritto canonico, ecco, quindi va bene, è un'organizzazione in cui è fondamentale l'idea della totale sottomissione, quindi consacrazione all'Immacolata. Quanto ho sentito dire fuori di Nipocalano sulla milizia dell'Immacolata è un confondere forma e contenuto, e per questo forse non è capito. Se esiste una forma di organizzazione più pratica, questa è la milizia dell'Immacolata. Se l'anima si lascia penetrare dallo zelo e utilizza quindi tutti i mezzi, così che il suo zelo non abbia limiti, quando consacra tutta la sua vita a questo ideale e vuole che l'Immacolata la guidi e la educhi, come ha fatto con Gesù, allora questo sarà il grado più alto nello zelo e si segnerà con il 3. Terzo punto, no? Quindi, prima, essere da soli dell'Immacolata, è la cosa più semplice e più naturale. Secondo, essere un'organizzazione, secondo grado. Terzo, ecco, non c'è limite allo zero, cioè si arriva anche, ecco, veramente San Massimiliano ha vissuto tutti questi gradi, eh? Lo dice in anticipo, siamo nel 1938, nel dicembre del 38, quindi mancano solo 3 anni alla sua morte, si può dire 2, perché siamo a dicembre del 38, insomma nel 41 gli fu chiamato a dare la vita per l'Immacolata, a superare veramente confini eterni, ecco, confini invalicabili, quali quello del cancello di Auschwitz. Chi attraversava quel cancello, il lavoro rende liberi, si rende liberi di andare in paradiso, ti mandava all'altro mondo. Questo era il senso vero, il lavoro rende liberi, no? Come era Mark Freich, come adesso non mi ricordo bene il tedesco, comunque insomma quel cartello che è posto in ferro battuto sul cancello di Auschwitz vuol dire qui non uscite perché andate all'altro mondo, è col lavoro, il lavoro rende liberi. Però insomma per Massimiliano aveva un significato mistico, no? Questo cartello che oggi fa tanta paura, tanta impressione. Perché è l'ironica, sardonica minaccia di morte per tutti quelli che entravano, un po' come il cartello posto da Dante sull'inferno, no? Lasciate ogni speranza a voi che entrate, per me si va nell'eterno dolore, per me si va, qui vi entra la perduta gente, lasciate ogni speranza a voi che entrate. E beh, il lavoro rende liberi significa questo, no? Però questo significa che, ecco, la Madonna ti ha portato a un livello assoluto, cioè che tu non hai più limiti. Ormai vivi al di sopra di ogni limite, anche il limite della morte, anche il limite della sofferenza più grande. Questo non è più un limite, no? Anzi, è un trampolino di lancio verso il cielo, verso missioni molto più vaste di quelle che possono essere sulla terra. Quindi il terzo livello, secondo il diritto canonico, è la pia unione, ecco, È il secondo livello perché è un'organizzazione, la Milizia dell'Immacolata, non è più un ente privato, è ecco, un ente di amici che si conoscono e fanno un patto, ma è un'organizzazione ecclesiale, terzo livello. Ecco, i limiti eterni, escatologici, che vengono superati quando si consacra tutta la vita a questo ideale. L'essenza della milizia quindi è una sola. La donazione all'Immacolato, fino all'illimitatezza. Ecco, i primi due traguardi sono limitati, no? Perché uno è personale, privato, il secondo è pubblico, è ecclesiale. Il terzo è soprannaturale. Il Signore ti porta dove vuoi, ma pensiamo a Santa Faustina che si trovava alle volte in delle capanne africane a pregare la coroncina della misericordia, perché il Signore la portava lì per ottenere la grazia della vita eterna alle anime che stavano per morire. Oppure si trovava in Alaska, oppure si trovava in paesi che non aveva mai visto e conosciuto. E stava in bilocazione, ma lei non si rendeva conto. Doveva solo pregare la coroncina della misericordia, perché il Signore l'aveva portata a missionare in quei luoghi così lontani. Spazio e tempo non esistevano più. Padre Pio era in bilocazione tante volte, no? Stava a San Giovanni Rotondo, però nello stesso tempo stava, non si sa dove, al capezzale di un malato, oppure davanti al Papa Pio XI, oppure insomma dal generale Cadorna che si voleva ammazzare, e lui gli tende la mano, il braccio per non farlo sparare, no? E Cadorna lo riconobbe, no? Che era lui che gli aveva fermato il braccio, quando andò a San Giovanni Rotondo. E Padre Pio lo confermò, ce la siamo vista brutta quel giorno, il giorno di Caporetto, il giorno della sostituzione da comandante in capo delle forze armate italiane, che sembrava un fallimento, però la fede può risolvere anche questi problemi, con appunto la presenza dei santi che superano i confini dello spazio e del tempo, come apparve pure ai bombardieri americani, le fortezze volanti che dovevano bombardare San Giovanni Rotondo, apparve Padre Pio in cielo, con la sua faccia, che praticamente impose ai bombardieri, ai piloti di fermarsi. È incredibile, ma è successo proprio così. Sono fatti storici, documentati dagli stessi testimoni che li hanno vissuti. I bombardieri americani, i piloti americani andarono a vedere chi era sto frate che era apparso in cielo e videro che era proprio Padre Pio, che stava lì a San Giovanni Rotondo. E così anche in mille altri casi, appunto, quando si superano i confini dello spazio e del tempo, l'illimitatezza, no? Si arriva lontano dove non si può. Santa Teresina arrivava con il cuore, con la mente, dai missionari che stavano in Indocina, no? Nell'odierno Vietnam. E ci stava, lì li parlava, li confortava con le sue lettere. Voleva andarci anche lei, però poi non c'è potuta andare per motivi di salute. Ma il suo spirito si slanciava verso queste mete, era come se vivesse lì e aiutava questi missionari, dava consigli utili, era come, veramente una presenza mistica, una madre spirituale, una sorella spirituale. Che confortava questi missionari votati alla morte, votati ovviamente al martirio. Ci furono dei martiri, infatti, molti martiri in quella terra che era così ostile al cristianesimo, ma questa era la sua funzione, la funzione di abbracciare il mondo intero con la forza dello spirito, con la forza della preghiera, superando i limiti del tempo e dello spazio. Oppure i bambini di Fatima che vedono l'inferno, le anime che vi cadono, devono avvertirci che l'inferno c'è ed è pieno di anime, no? Non è vuoto. C'è una conferma testimoniale, fisica, no? Storica, di questa realtà. È inutile che diciamo l'inferno è vuoto, ci auguriamo che sia vuoto, non è vuoto per niente, è strapieno di gente purtroppo, no? Dobbiamo fare di tutto per non andarvi, per dare la maggior gloria a Dio. Allora l'Immacolata è pronta ad aiutarci. Cerchiamo di introdurre l'Immacolata nelle anime, scrive San Massimiliano, come anche San Giuseppe. A Betlemme. A Betlemme, San Giuseppe, era presente alla nascita di Gesù. La Madonna lo volle. Volle che il Santo Padre putativo di Gesù, abbracciasse per primo il Signore. Chiediamo a San Giuseppe di consacrarci, dedicarci a lei, lavorare e vivere per l'Immacolata, come lui, perché anche San Giuseppe è stato consacrato all'Immacolata. ha fatto tutto quello che l'Immacolata desiderava. Ave Maria, cari fratelli di Dio, buon consiglio e continuiamo sempre nel cuore dell'Immacolata.